Giuseppe aveva autorità su quella terra e vendeva il grano a tutta la sua popolazione. Perciò i fratelli di Giuseppe vennero da lui e li prostrarono davanti con la faccia a terra. Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma fece l'estraneo verso di loro. Parlò duramente e disse: «Da dove venite?» Risposero: «Dalla terra di Canaan, per comprare i viveri». Giuseppe riconobbe dunque i fratelli, mentre essi non lo riconobbero. Allora Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva avuto a loro riguardo e disse loro: «Voi siete spie, voi siete venuti per vedere i punti indifesi del territorio». Gli risposero: «No, mio signore, i tuoi servi sono venuti per acquistare viveri. Noi siamo tutti figli di un solo uomo. Noi siamo sinceri. I tuoi servi non sono spie». Ma egli insistette: «Non voi siete venuti per vedere i punti indifesi del territorio». Allora essi dissero: 12 sono i tuoi servi. Siamo fratelli, figli di un solo uomo che abita nella terra di Cana. Ora il più giovane è presso nostro padre e uno non c'è più». Giuseppe disse loro: «Le cose stanno come vi ho detto, voi siete spie. In questo modo sarete messi alla prova. Per la vita del faraone voi non uscirete di qui se non quando vi avrà raggiunto il vostro fratello più giovane. Mandate uno di voi a prendere il vostro fratello, voi rimarrete prigionieri. Saranno così messe alla prova le vostre parole, per sapere se la verità è dalla vostra parte. Se no, per la vita del faraone, voi siete spie». E li tenne in carcere per 3 giorni. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Come dicevo, ecco, qui iniziano gli incontri che Giuseppe ha con i suoi fratelli. È l'inizio, questo capitolo 42, di un racconto molto più lungo, che si protrae fino al capitolo 47, dove appunto ci sono dei momenti fondamentali legati proprio agli incontri che Giuseppe ha con i suoi fratelli. Alcune notazioni sul testo interessanti. La prima è che qui il racconto rallenta, nel senso che per raccontare tutte le vicende praticamente di anni di Giuseppe sono bastati pochi capitoli. Adesso, per raccontare questi incontri, questo momento, ecco, in cui diciamo c'è la svolta della ricostruzione, se vogliamo, o costruzione, perché la fraternità non c'era mai stata, c'è una dilatazione. Ci vogliono, per raccontare pochi episodi, ci vogliono 4 capitoli. 8 capitoli, scusate, perché da 42 a 47. Questo cosa dice? Dice che appunto questo è un momento importante. Altro elemento che volevo sottolineare è che tutto si svolge attraverso dei dialoghi. L'abbiamo sentito, tra Giuseppe e i 10 fratelli. Prima era stato con Giacobbe e i fratelli, dopo ritorneranno a casa in Canaan, per cui rientrerà in gioco Giacobbe, e sarà tutta questa alternanza, ecco, di dialoghi attraverso la parola che questi personaggi che vengono messi in gioco come su un palcoscenico, come se fossero attori di un palcoscenico, di una rappresentazione della quale noi siamo gli spettatori. E anche questo è interessante, perché quando ci sono questo tipo di racconti nella Bibbia, ma in tutta la letteratura, Il lettore, che siamo noi in questo momento, può avere posizioni diverse. A volte non conosce niente di più di quello che conoscono gli attori, cioè quello che noi sappiamo del racconto, delle relazioni, degli avvenimenti, è ciò che ci dicono i protagonisti. A volte invece conosciamo di più perché il narratore ci racconta, diciamo, dei retroscena, conosciamo di più rispetto ai, però non tutto, a volte conosciamo tutto. Questo è interessante perché è un modo, che è, appunto, dicevo, non solo della Bibbia ma di tutta la letteratura, che serve, è un espediente letterario, diciamo, che serve soprattutto per coinvolgere il chi legge, farlo sentire partecipe e quasi protagonista di ciò che sta avvenendo, e fargli rendere conto che ciò che si sta raccontando in fondo ha a che vedere con la sua vita. E qui lo vedremo spesso, si alternano questi momenti. Dicevo, servono tutti questi capitoli, tutto questo spazio, si vanno i particolari nel racconto. Perché? Dicevo, è importante. Perché? Perché qui c'è il nocciolo, se vogliamo, della riconciliazione dei fratelli e della costruzione della fraternità e della famiglia, perché poi sarà anche il padre coinvolto in tutta questa storia. E del resto non sarebbe stato naturale, se vogliamo, una riconciliazione così veloce, al primo incontro, al primo momento, anche perché quando uno è stato venduto, è stato tradito, è andato in prigione, è diventato schiavo, non è facile il perdono. Giuseppe ha sopportato la fame, la sete, l'abbiamo visto, la nudità, la vergogna. Il perdono, allora ci si può domandare, ma in una situazione così, il perdono è davvero possibile? E se è possibile, quali strade deve percorrere, può percorrere? E perché scegliere di perdonare? Credo che sono domande che noi ci possiamo sentire addosso. A noi ci è chiesto di perdonare, come a Giuseppe, il nemico, no? E quindi, ecco, questo ci interroga e ci coinvolge, appunto. Sicuramente Giuseppe avrebbe potuto tendere la mano in segno di riconciliazione immediatamente, ma probabilmente non sarebbe stata una riconciliazione autentica. Perché? Perché dovevano fare un percorso anche i fratelli. L'abbraccio di riconciliazione doveva essere suffragato, diciamo, e sostenuto da, noi possiamo chiamarla conversione, anche se l'Antico Testamento non parla di questo, ma diciamo, noi ci possiamo leggere anche questa realtà. E comincia qui a delinearsi la funzione fondamentale che ha Giuseppe nella sua famiglia. La vita di Giuseppe è stata salvata, Giuseppe quindi è rimasto in vita per salvare la vita dei suoi fratelli che l'avevano venduto. Questo è il disegno del Dio della vita. I fratelli avevano creduto di poter dominare a loro piacimento la storia, la vita loro e del fratello e del padre. Ma Dio interviene per aggiustare il tiro, possiamo dire. E qui c'è un'altra domanda importante che credo che oggi anche ci trovi presenti. Dio, si è detto, interviene. Questo significa che Dio ha prestabilito il destino di questi uomini? Cioè c'è tutto, è una specie di pantomima, diciamo, ma dove c'era già tutto scritto, quello che doveva succedere? Sicuramente no. Noi dobbiamo dire, e avere la consapevolezza, che Giuseppe ha subito tutto quello che ha subito a causa dei suoi fratelli, non a causa di Dio. Però alla fine vedremo, al capitolo 50, la lettura che Giuseppe darà di ciò che è accaduto, guardando indietro, è di una provvidenza di Dio. Dirà Giuseppe: se voi avevate ordito del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene. Credo non ci sia bisogno di fare riferimenti all'attualità. Questo sia, è chiaro, ecco. Dio non manda niente, ma volge a bene ciò che noi facciamo in male. Ecco. Questo dice Giuseppe. Il capitolo allora inizia con la carestia, che era stata predetta, annunciata da Giuseppe quando aveva interpretato il sogno, i sogni del faraone. Colpisce tutta la terra, quindi colpisce anche Canaan, e Giuseppe vende il grano a chiunque va a comprarlo. E quindi a questo punto l'incontro tra Giuseppe e i suoi fratelli diventa inevitabile. Giuseppe ormai ha 37 anni, sono passati 20 anni da quando era stato venduto. Quindi lui è diventato un egiziano. Vedremo, questo è importante, perché se i fratelli non lo riconoscono è perché Giuseppe si presenta come il primo ministro del faraone, vestito con il nome. Ricordate, si era visto che il faraone gli aveva cambiato il nome anche, per cui ecco, ormai era diventato un egiziano, quindi loro non lo riconoscono, mentre lui li riconosce subito. All'inizio, nella prima parte che noi non abbiamo letto, c'è Giacobbe che prende l'iniziativa di inviare i suoi figli in Egitto, perché ha sentito che lì c'è il grano da comprare. Interessante, perché lì vediamo che Giuseppe prende appunto l'iniziativa, i fratelli invece sono come immobilizzati. Dice il testo, Giuseppe gli dice: perché vi guardate l'un l'altro? Quando all'inizio avevano preso Giuseppe, l'avevano venduto, buttato nella cisterna, ricordate tutta quella storia, erano stati molto attivi, avevano anche avuto inventiva, se vogliamo, no? Nel tramare il male contro Giuseppe. Adesso invece sembra che per la sopravvivenza della famiglia non riescono a fare o a pensare niente. Sembra quasi che quella morte che loro non avevano provocato materialmente, ma avevano provocato simbolicamente. Vi ricordate con la tunica che avevano, ecco, che avevano preso, riportato a Giacobbe? Quindi avevano fatto una scelta di morte e questo li ha segnati e adesso hanno difficoltà a trovare la via della vita. E però interessante, guardate, c'è tutto adesso, in questa parte del racconto della Genesi, c'è tutta una come risposta a ciò che era avvenuto all'inizio del racconto della storia di Giuseppe e i suoi fratelli. Adesso Giacobbe invia i fratelli da Giuseppe. All'inizio, se vi ricordate, era stato Giacobbe aveva inviato Giuseppe a cercare i suoi fratelli e aveva detto di cercare lo shalom, la pace con i fratelli, perché non c'era possibilità di una parola, diceva il capitolo 37, una parola di pace tra i fratelli, tra Giuseppe e i fratelli. Allora adesso manda i fratelli da Giuseppe, inconsapevolmente, a cercare ciò che permette la vita. Tra la pace e la vita c'è una stretta relazione nella scrittura. Però fa una cosa, trattiene a casa Beniamino. Beniamino è il figlio più piccolo, è l'altro figlio di Rachele, la moglie amata da Giacobbe, e gli dice: voi andate, ma Beniamino no, rimane a casa, perché Giacobbe ha paura. È evidente che non si fida dei suoi figli e ha paura che gli succeda ciò che è successo a Giacobbe, a Giuseppe, scusate. E quindi la carestia che fa da sfondo a questo racconto in qualche modo funge da metafora della fame di fratellanza e della fame di vita che attanaglia la famiglia di Giacobbe. I fratelli, dice, devono scendere, arrivarono dunque i figli di Israele per acquistare il grano. Nel testo, nell'ebraico, si diceva scendere, dovete scendere, si scende per andare in un luogo più basso, ovviamente, no, verso il basso, nell'abisso. Allora questo scendere li porterà a conoscere il proprio peccato, a conoscere la propria verità e a dire la verità, e da lì potrà partire poi dopo la riconciliazione. La fame, la morte adesso li spingono a cercare la vita, e in Egitto comprenderanno quello che dirà il libro del Deuteronomio che abbiamo ascoltato domenica alla messa, che non di solo pane vive l'uomo. Loro sono andati a cercare il pane per il corpo, il pane materiale, e troveranno invece un pane molto più importante, la fraternità, la pace e l'amore di un fratello che credevano essere morto e invece era vivo. La parte del testo che noi abbiamo letto è il momento dell'incontro tra Giuseppe e i suoi fratelli. Dicevo che loro incontrano quest'uomo, questo egiziano ai loro occhi. Qui il narratore ci fa vedere Giuseppe con gli occhi dei fratelli, e noi siamo nella posizione dal racconto siamo messi nella posizione dei fratelli, eh? E Giuseppe per i suoi fratelli è il potente dell'Egitto che vende grano. Arrivano davanti a lui e si prostrano, e qui in ebraico c'è lo stesso verbo che c'era nell'interpretazione che Giacobbe aveva dato del sogno di Giuseppe. Vi ricordate dei covoni, eh? Che erano tutti covoni che si inchinavano davanti al covone più grande, che era il covone di Giuseppe, e Giacobbe aveva detto: che vuol dire che i tuoi fratelli e io e tua madre ci dobbiamo inchinare davanti a te, prostrare davanti a te? Adesso, ecco, si comincia a realizzare l'interpretazione che Giacobbe aveva dato di quel sogno. Tra l'altro, i fratelli si dichiarano servi di Giuseppe. Noi siamo i tuoi servi, eh? Quello che allora li aveva scandalizzati, no? Dovremmo noi servire te, no? Si sta realizzando il sogno, ma i fratelli non lo sanno. E Giuseppe, quando vede i fratelli, riconosce, li riconosce, ma loro non lo riconoscono, ma lui non si fa riconoscere. E anche qui c'è un gioco di parole, ora non voglio, se no, nell'ebraico è in un verbo che significa riconoscere e non farsi riconoscere, fare lo straniero, come viene tradotto anche nel testo adesso della Bibbia. Fece lo straniero, dice, no? C'è un rapporto quindi tra l'essere di Giuseppe a casa propria ormai, ma in realtà straniero, e essere straniero per i propri fratelli che vengono dalla sua casa vera. Loro si trovano loro ad essere stranieri di fronte a Giuseppe, che in realtà è il vero straniero. E dice che Giuseppe si rivolge a loro con parole dure. Questa durezza di Giuseppe probabilmente, non possiamo escludere che non sia animata da una volontà pedagogica, no? Sia l'inizio di un processo che lui vuole fare con i fratelli per portarli alla verità. E in questo dimostra sicuramente che ancora lui ama i fratelli. Noi non l'abbiamo letto, ma nella seconda parte del capitolo, a un certo punto Giuseppe deve scappare, nascondersi, perché non può non piangere. E quindi lui ama ancora questi fratelli, ma è troppo ferito, deve ancora difendersi da loro. Sono tante le domande sospese, soprattutto rispetto alla sorte di suo padre e di suo fratello Beniamino. Non sa che cosa è successo. Lui può pensare che, come hanno cercato di uccidere lui, possano aver ucciso anche Beniamino. E in fondo, forse, appunto, Giuseppe sperava che i fratelli lo riconoscessero da soli, forse dalla voce, eh? Ma questo non succede. E questa delusione di non essere riconosciuto, ecco, può darsi anche un po' che abbia risvegliato il vecchio rancore. Le parole di Giuseppe, appunto, dice il testo, sono dure. sembra quasi che voglia lui riprendere il discorso, riannodare il filo a quel momento in cui l'avevano venduto. E questo significa una cosa, che ancora tra loro le parole di pace sono impossibili. E come reagisce Giuseppe alla delusione di non essere riconosciuto? Accusando di spionaggio i fratelli. Dice: voi siete delle spie. Voi siete venuti per vedere i punti deboli del paese e per approfittarne. Loro invece dicono praticamente: noi siamo onesti, non è vero. E del resto, ecco, l'accusa di spionaggio è un'accusa da cui è difficile difendersi, perché in fondo la spia è qualcuno che dissimula, no? Dietro a una facciata onesta ha disegni e azioni volte al tradimento in qualche modo. Ecco. Come possono difendersi da questa accusa? L'unico modo sarà dire la verità. E da qui appunto comincia a uscire la verità. L'accusa del resto non è del tutto falsa, se si pensa a chi sono i fratelli di Giuseppe. Loro sono stati doppi, non hanno mai detto la verità, soprattutto a Giacobbe, hanno sempre dissimulato, hanno cercato di ingannare gli altri, soprattutto il padre. E questa accusa quindi comincia a fare breccia dentro di loro. L'accusa non del tutto falsa li mette a disagio. E che cosa possono rispondere? Rispondono, guardate, in maniera strana se ci pensiamo, no? Perché loro dicono che sono figli di un uomo solo. Non si dicono fratelli, ma dicono che sono figli di un uomo solo. Si diranno fratelli quando si riferiranno a tutti e 12, lo vedremo più avanti. Dicono che loro sono 10, sono figli di un uomo solo. Di fronte a questo fratello che loro credono morto, loro sono morti al loro essere fratelli. Dice: noi siamo, non siamo spie, siamo figli di un solo uomo. Sembra che vogliano dire: com'è possibile che tutti i figli di un solo uomo siano tutti spie? No, ecco. Ma a parte che si può anche dire che perché no? Perché tutti i figli di un uomo non potrebbero essere spie, ecco, perché potrebbero essere appunto andati lì per altri motivi. Quindi quello che loro dicono non è in realtà una risposta all'accusa di Giuseppe. Che c'entra l'altro fratello che è rimasto con il padre? Di fronte a questa accusa, di fronte a questa situazione di rischio e di pericolo in cui loro sono messi, il primo ministro del faraone li accusa di essere spie, loro capiscono bene cosa significa questo, loro comincia questo a fare una breccia dentro di loro, e dentro di loro comincia a nascere la paura. Si trovano in difficoltà e nel momento della difficoltà il peccato ritorna a galla. Il male che hanno fatto comincia a tornare a galla. E cominciano a dire che un fratello non c'è più. Allora l'accusa di Giuseppe ha già strappato qualche cosa della loro verità. Ancora forse in maniera così confusa, ma cominciano a dire la verità. Vedendo che questo produce la verità, Giuseppe continua e mette l'accento sulla nudità del paese. Siete venuti a vedere i punti deboli. In ebraico dice: siete venuti a vedere la nudità del paese, la sua vulnerabilità. Ma questo accento sulla nudità evoca ovviamente la sua nudità, quando loro l'hanno gettato nudo nella terra, nella cisterna. E è interessante, no? Nella costruzione ebraica, questo voi siete venuti a vedere la nudità della terra, il nudo della terra, può essere anche un riferimento a Giuseppe, che era il nudo gettato nella terra. Allora Giuseppe sta lavorando la verità, se volete, perché loro la riconoscano, possano avere l'occasione di riconoscere e vi ricordate all'inizio, proprio il primo capitolo che parla della storia di Giuseppe, si dice che Giuseppe faceva un po' la spia del padre, no? Dice, raccontava quello che loro dicevano di nascosto. Quindi Giuseppe era un po' lui la spia, lo spione del gruppo. Adesso sono loro, a loro volta, a essere accusati di essere spie. E quindi devono passare dall'angoscia, dalla paura di chi subisce un'accusa così subdola e anche grave e difficile da confutare, dicevo. E perché Giuseppe fa tutto questo, insiste così, Mi sentite quante volte lui gli dice no, io ve lo dico, voi siete spie, Ha sentito parlare del fratello piccolo che sta con il padre. Allora adesso il desiderio di essere riconosciuto va in secondo piano e il suo interesse diventa Beniamino. Lui vuole rivedere suo fratello e vuole essere sicuro che i suoi fratelli ora siano affidabili, che le loro parole siano veritiere. E come questo lo saprà? Lo saprà, appunto, dice lui stesso, quando ci sarà anche Beniamino. Quindi i 12 fratelli si troveranno a essere di nuovo riuniti. Allora vuole verificare che Beniamino non sia stato eliminato, dato che ha preso il suo posto nel cuore del padre. E allora a questo punto Giuseppe cambia strategia e li mette tutti in prigione. Prima aveva detto che uno torni, e questa è la parte poi dopo che noi non abbiamo più letto, ma li mette tutti in prigione per 3 giorni. Forse anche voleva prendere un po' di tempo per riflettere, per capire come agire, poteva essere la strategia migliore. È interessante perché in ebraico questo mettere in prigione è scritto, letteralmente si potrebbe tradurre li giuseppizzò, li rese come Giuseppe, eh? Cioè li rende simili a lui, li mette nella sua stessa situazione, nella situazione in cui loro lo hanno messo. Spera che sentano dal di dentro ciò che hanno provato, fatto provare a lui. Attraverso questi tre giorni, che non sono, ovviamente ci richiamano, altri tre giorni che ritornano sempre nella scrittura, fino ad arrivare ai tre giorni di Gesù nella tomba, e la prigione è una specie di tomba, le prigioni a quei tempi spesso erano proprio delle tombe, ecco. E allora offre ai fratelli la possibilità di maturare, di ancora elaborare quella verità che loro devono dire a se stessi, a Giuseppe, ma soprattutto lo dovranno dire a Giacobbe, per poter ricostruire le relazioni in questa famiglia. E questo accade. Giuseppe fa fare loro questa, diciamo, presa di coscienza. Lui comincia da qui a agire, trasformando il male in bene, ma perché questo avvenga occorre passare inevitabilmente attraverso la consapevolezza del proprio peccato, del proprio male, del male che si è fatto, cioè prendere coscienza. Guardate, il perdono passa sempre attraverso questo. Il perdono che il Signore ci dà, perché noi l'abbiamo detto, noi parliamo di questo personaggio che è Giuseppe, ma Giuseppe è la figura di Gesù, è la figura del Signore, che è mandato per perdonarci, per cancellare i nostri peccati. Ma questo chiede una cosa, chiede semplicemente che noi prendiamo coscienza dei nostri peccati, ci rendiamo conto dei nostri peccati. Sempre nella scrittura c'è questo, se volete, processo, questa pedagogia, abbiamo usato prima questa parola, di Dio. Dio ci perdona, Dio perdona, accorda il suo perdono già fin dall'inizio, ma perché noi lo possiamo accogliere, conoscere e accogliere, ricevere, occorre che il Signore ha un grosso problema, perché io credo sia il più grosso problema che sempre Dio deve affrontare, più di qualsiasi altro. È quello di convincerci che noi di quel perdono abbiamo bisogno, perché è la cosa più difficile che Dio ha da fare. E sempre qui, cioè, Giuseppe agisce così nei confronti dei suoi fratelli, Dio agirà così con Davide, e sempre nella storia. E tutte le volte che Gesù farà dei miracoli, prima chiederà questa consapevolezza, la fede, che è consapevolezza della necessità che si ha dell'amore e del perdono di Dio. È quello che Giuseppe sta tentando di fare, e alla fine riuscirà a fare. Quindi diventa questo un percorso di purificazione, e è un percorso di purificazione per i fratelli, ma è un percorso di purificazione anche per Giuseppe, perché anche lui deve affrontare i suoi sentimenti, le sue emozioni, i suoi ricordi, che forse da una parte lo porterebbero a condannare i fratelli, oppure dall'altra lo porterebbero a abbracciarli e senza più indugio. Ma lui deve condurre questa, chiamiamola, ascesi, perché sempre dentro di noi sono mescolati sentimenti diversi. A parte poi, credo, persone che hanno solo sentimenti di bontà e poche persone che hanno solo sentimenti di cattiveria, di male, poi noi tutti siamo un miscuglio, no? Di sentimenti diversi nei confronti dei fratelli, delle situazioni, delle realtà, della vita. E allora, in fondo, l'ascesi più, a parte digiuni, si possono fare in quaresima o altre cose, di solito non si fanno, perché va bene, però tante volte tutti i fioretti e si fanno, no, sono un po' perché così ci si distrae, no, da quelle sarebbero le cose importanti da andare a guardare nella quaresima. In fondo si fa qualche sacrificio, ci si mette il cuoricino a posto, l'anima tranquilla, io ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ecco, ma non si va a toccare forse il vero nocciolo che si trova ad affrontare qui anche Giuseppe, che la riconciliazione, ecco, avvenga prima di tutto dentro al suo cuore, dentro di lui. E il quarto giorno, su tre giorni in prigione, il quarto giorno c'è un nuovo incontro tra Giuseppe e i suoi fratelli. Ora Giuseppe ha un piano preciso, appunto in questi tre giorni ha avuto tempo, ha avuto modo di riflettere e introduce un nuovo concetto, il timore di Dio. Il terzo giorno, versetto 18, il terzo giorno Giuseppe disse: fate questo e avrete salva la vita, io temo il Signore. Dio viene chiamato in causa, diciamo, proprio per dire la rettitudine di Giuseppe. Che Giuseppe è uno che tiene fede alla parola data. È interessante perché adesso Giuseppe obbliga i suoi fratelli a trovarsi in una situazione che loro ben conoscono, perché dovranno tornare a casa dal padre senza uno dei fratelli, come quando erano tornati con la veste insanguinata, senza Giuseppe. Adesso dovranno tornare a casa senza Simone. Qual è lo scopo di tutto questo? Perché Giuseppe si comporta così? Sicuramente un pochino ci avrà avuto anche voglia di farli soffrire, non so, forse, ma lui era buono, non era come me, non so. Però lo scopo è che loro, appunto, proprio rivivano quella stessa situazione, perché anche questo li aiuti a fare la verità, e la verità fa soffrire. La verità non è una cosa a buon mercato. La nostra verità, come dicevo prima, noi si trovano escamotage, no? Si trovano perché andare a scoprire la nostra verità fa soffrire. E lo scopo di Giuseppe è proprio che nasca di nuovo la vita attraverso questa sofferenza. La menzogna è facile, è comoda la menzogna in fondo, no? Ecco. Ma fare la verità è difficile. Ma per costruire la fraternità questo è assolutamente necessario. E Giuseppe, ecco, fa consegnare a loro il grano necessario e fa una cosa strana, fa rimettere nei loro sacchi anche il denaro che gli hanno dato. Dopo vedremo, bisogna mi sbrighi perché... Ma che cosa? Qual è lo scopo allora di Giuseppe? Lo scopo di Giuseppe, come abbiamo detto, è quello che loro gli portino questo il suo fratello, perché fratello, figlio della stessa madre. Perché questo? Perché per lui è così importante? Prima di tutto perché la venuta di Beniamino dimostrerà che non gli hanno fatto subire la stessa sorte di Giuseppe. Ecco. E poi ritornando in Egitto, i fratelli dimostreranno di tenere davvero a Simone, che Giuseppe trattiene in ostaggio. E già questo vuol dire che perlomeno tra sé c'è una fraternità. Queste sono condizioni minime che Giuseppe pensa per poter ricostruire una relazione con i fratelli. Ma ecco, Giuseppe costringe i fratelli, in questo modo costringe i fratelli a tornare dal padre nelle stesse condizioni di quando erano tornati dopo la sua scomparsa, e quindi saranno anche costretti ad affrontare il dolore del padre che perderà un altro figlio ai suoi occhi, e anche dovranno dire la verità al padre, quindi dovranno riaffrontare la relazione, ricostruire anche la relazione col padre. E interessante è perché quando Giuseppe li fa ripartire, loro parlano tra sé, si dissero l'un l'altro: certo, su di noi grava la colpa nei riguardi di nostro fratello, perché abbiamo visto la sua angoscia quando ci supplicava e non l'abbiamo ascoltato. Per questo ci è venuta addosso questa angoscia. Il sangue di Giuseppe, che loro pensano morto tutto sommato, pesa su di loro dopo tanti anni. E loro si rendono conto che per l'angoscia non ascoltata di Giuseppe, ora essi vivono la stessa angoscia. E questa consapevolezza che comincia a emergere nei fratelli è un altro passo avanti. Ecco. La situazione creata da Giuseppe sta lavorando. Parlano tra loro e riconoscono la colpa, fanno la verità, perlomeno tra loro, ma non la diranno a Giuseppe. Loro non percepiscono la colpa di aver aggredito Giuseppe, ma quello di avergli negato l'aiuto. Non abbiamo ascoltato la sua angoscia, dicono. e parlano per la prima volta di Giuseppe come nostro fratello. Vedete quanti segnali ci sono nel testo, no? Che si legge e neanche uno se ne rende conto, no? Per la prima volta parlano di Giuseppe come nostro fratello. Quindi questa sofferenza che sta facendo emergere la colpa che loro hanno nei confronti di Giuseppe, no? Sta portandoli verso, ecco, una ricostruzione della fraternità. E quindi Giuseppe sta cominciando a ottenere i primi risultati. Perché Giuseppe trattiene proprio Simeone? Non so come lo traducono adesso, perché questo dipende da... Vabbè, insomma, non è importante. Giuseppe, perché... Allora, questo è interessante, perché i figli di Giacobbe erano il primo Ruben e il secondo Simeone. Quindi era il secondo genito, va bene. Alla fine, gli ultimi erano Giuseppe e Beniamino, va bene. Quindi Simone e Giuseppe sono paralleli, diciamo, no? Ce n'è uno prima e uno dopo. Quello è il primo dopo il primo, e Giuseppe è il primo prima dell'ultimo. Quindi, trattenendo Simeone, vogliamo dire, è come che anche qui ricorda la propria vicissitudine, ciò che i fratelli avevano fatto a lui. Cioè questa instaura questa relazione, sempre sono segnali, diciamo, se vogliamo, simbolici, che per noi oggi sono difficili da leggere, ma per quel tempo erano anche molto chiari, se vogliamo. E i fratelli sono mandati via con il grano che gli serve, che erano andati a comprare, ma anche con il denaro che doveva servire per comprare il denaro stesso, il grano stesso. Perché fa così Giuseppe? Perché se i fratelli ricevono inviato il denaro, vuol dire che hanno un debito con Giuseppe e che quindi dovranno ritornare, anche perché c'è Simone, eh? Ma anche questo in fondo è simbolico, perché i fratelli hanno con Giuseppe un altro debito, che è il vero debito, che è quello della vita, che loro gli hanno simbolicamente tolto. A questo punto i fratelli ritornano a casa, ritornano da Giacobbe, sono assolutamente sconvolti quando ritrovano il denaro, perché non se lo sanno spiegare, non capiscono quest'uomo che mire ha, perché, cioè è strano, ha cambiato idea, prima torna a casa uno e rimanete tutti qui, poi li mette tutti in prigione, poi invece ne trattiene uno e le rimanda indietro, gli dà il grano e gli dà anche soldi, dice loro sono sconcertati. Prima li ha accusati di essere spie, ora l'accuserà sicuramente di essere ladri. Quindi sono assolutamente, e non solo, devono affrontare Giacobbe, e gli devono dire che sono tornati senza un fratello un'altra volta. E che cosa può pensare Giacobbe? Sono tornati con il grano, sono tornati con i soldi, sono tornati senza Simone. Qual è la conclusione? Si sono venduti il fratello. Quindi quando gli dicono che loro devono ritornare in Egitto con il figlio più piccolo, Giacobbe, i giovani di oggi direbbero sbrocca. No? Vabbè. E al versetto 36 proprio, ecco, voi mi avete privato dei figli, Giuseppe non c'è più, Simeone non c'è più e Beniamino me lo volete prendere, tutto ricade su di me. Un po' sempre Giacobbe era fissato e lui è il centro del mondo, va bene, però appunto non hanno speso il denaro, hanno il grano e Simeone non c'è, quindi hanno venduto Simeone. E Giacobbe pensa che ora vogliono fare lo stesso anche con Beniamino e che in realtà tutto ciò lo fanno per odio verso il padre. Tutto ricade su di me, voi mi volete morto, ecco, si potrebbe dire. Lui non vede cambiamento nei fratelli, che in realtà c'è stato, abbiamo visto, ma lui ancora ha la vecchia immagine dei figli che tutto vogliono fare per accaparrare per sé l'affetto del padre. Dopo tanti anni però finalmente Giacobbe ha potuto dire quello che aveva nel cuore. Voi mi avete privato dei figli, Giuseppe non c'è più, cioè dice chiaramente siete stati voi, lui lo sa fin dall'inizio, ma non ha mai avuto il coraggio di dire niente. Giacobbe non riconosce più i propri figli, finalmente però anche lui dice la sua verità, comincia a emergere in tutte le relazioni tra Giuseppe e i fratelli, tra i fratelli e il padre, la verità. E a questo punto interviene il primo figlio, che si sente sempre come primogenito incaricato in dovere, di assumere la responsabilità. E appunto, e dice, farai morire i miei due figli se non te lo ricondurrò, affidalo alle mie mani e io te lo restituirò, dice Ruben. Qui c'è una... Di per sé uno potrebbe dire, ma come può pensare Ruben che la vendetta sui nipoti possa compensare in Giacobbe la sofferenza per aver perso i figli, no? Dice, ho perso figli, così perde anche i nipoti, così, ecco. Ma Giacobbe in qualche modo, scusate, Ruben in qualche modo sta dicendo, mettendo nelle mani del padre la propria paternità, ecco. Si assume la responsabilità, appunto, dice fidati di me perché io ti do in garanzia, la cosa che ho più di più cara, i miei figli. Giuseppe, ecco, con questo meccanismo, questo processo che ha messo in moto, quindi non mette alla prova solo la capacità di fratellanza dei fratelli, ma mette alla prova anche l'atteggiamento paterno di Giacobbe. Sicuramente è un confronto rischioso, perché non si sa, ecco, quando Giuseppe inizia, ecco, questo processo, non sa come andrà a finire, ecco. Ma la Genesi, il libro della Genesi ci dice che questa è l'unica strada per far crescere la verità tra il padre e i figli e tra i fratelli. Tutti devono toccare con mano gli effetti disastrosi delle loro menzogne e delle loro paure. Noi tante volte non ci rendiamo conto, di questo. L'essere contemporaneamente vivo e morto di Giuseppe condiziona tutto qui, perché fa emergere il senso del peccato, la consapevolezza del male fatta dai fratelli che ancora non l'hanno confessato, mette di fronte il padre alle proprie paure, e lui invece finalmente riesce a confessare le proprie paure. E questo essere contemporaneamente, se vogliamo, vivo e morto, anzi morto e vivo, di Giuseppe, di fatto rimette in movimento tutta la storia. I fratelli stanno vivendo le conseguenze delle proprie colpe passate, Beniamino non parte, Simeone rimane là in ostaggio, diciamo, la paura riprende il sopravvento su Giacobbe, però per fortuna, diciamo così, la carestia non si ferma, e quindi tutti sono costretti a rimettersi in moto, come aveva detto all'inizio Giacobbe ai suoi figli, perché viviamo e non moriamo. Quindi per vivere e non morire, la carestia, questa fame che è segno della fame di fraternità e di amore che c'è tra queste persone, ecco, la carestia appunto fa sì che tutto proceda e vada avanti e possa poi arrivare a un esito positivo.